pericoli, con la scusa del terrorismo ci tolgono i diritti. Stefano Rodotà denuncia la deriva europea. Francia e Spagna hanno appena approvato due leggi che limitano la libertà di espressione e autorizzano la vigilanza di massa, mentre il caso NSA continua a scatenare polemiche. Parla il giurista e già garante della privacy, che punta il dito contro la politica di Antonio Rossano. È dal giugno del 2013, quando il The Washington Post ed il The Guardian pubblicarono le rivelazioni di Edward Snowden sulle attività di intercettazione e sorveglianza a tappeto messe in atto dalla NSA, che il termine sorveglianza di massa è entrato nella discussione pubblica e nella consapevolezza collettiva. Se da un lato è proprio di questi ultimi giorni la notizia che una corte federale di New York ha dichiarato illegali queste attività di sorveglianza, dall'altro, proprio in Europa, dopo gli attentati terroristici di Parigi, i governi di Francia e Spagna, sostenuti dai rispettivi parlamenti, hanno avviato un'attività di legiferazione mirata a censurare la libertà di espressione e ad attivare meccanismi giuridici e tecnologici volti a controllare massivamente i cittadini e le loro comunicazioni, con grave pericolo per la democrazia di quei paesi, ma anche con il timore che quella che sta diventando una vera e propria deriva autoritaria possa espandersi ad altri paesi del vecchio continente o comunque minarne l'integrità e la fragile unità istituzionale. Per Stefano Rodotà è un momento di importante verifica della tenuta delle istituzioni ed ordinamenti europei da cui potrebbe nascere, sul piano della democrazia, un'Europa a due velocità. Professor Rodotà, in Francia e Spagna la democrazia e la libertà di espressione sembrano a rischio. Cosa sta accadendo nel cuore dell'Europa? Sta accadendo, e non è la prima volta, che utilizzando come argomento, o meglio, come pretesto, fatti riguardanti il terrorismo o la criminalità organizzata, si dice l'unico modo per tutelare la sicurezza è quello di diminuire le garanzie e di aumentare le possibilità di controllo che le tecnologie rendono sempre più possibile. E questo è sempre avvenuto, è avvenuto in particolare dopo l'11 settembre, vicenda che ho vissuto in prima persona perché all'epoca presiedevo i garanti europei e ho avuto una serie di contatti continui con gli Stati Uniti che chiedevano un'infinità di informazioni da parte dell'Europa, cui abbiamo in parte resistito. Questa volta si tratta di una spinta molto interna. Però mi consenta di fare una notazione perché in questi anni si è parlato infinite volte di morte della privacy. Questa è una vecchia storia perché già negli anni 90 l'amministratore delegato di Sun Microsystems Scott McNally diceva, riferendosi alla potenza della tecnologia, voi avete zero privacy, rassegnatevi. La verità è che il rischio non viene dalla tecnologia, viene dalla politica, dalla pretesa di una politica autoritaria di usare tutte le occasioni per poter aumentare il controllo sui cittadini. Controllo di massa, non controllo mirato. Politica in senso lato. Perché sono i governi, le agenzie governative di sicurezza che in questo modo cercano di impadronirsi della maggior quantità di potere possibile. C'è un pericolo democrazia. Questo momento rappresenta un passaggio istituzionale importante, vi è una prepotenza governativa rispetto alla quale i parlamenti non se la sentono di resistere, tanto in Spagna quanto in Francia, in sostanza c'è una accettazione sia della maggioranza che dell'opposizione. In Francia addirittura l'iniziativa è di un governo socialista, anche se sappiamo chi è Manuel Valls e perché è stato scelto. Tutto questo sta spostando l'attenzione e le garanzie nella direzione degli organismi di controllo giurisdizionali, cioè gli organismi che vegliano sulla legittimità di queste leggi dal punto di vista del rispetto delle garanzie costituzionali. che sono le corti costituzionali in Europa e negli Stati Uniti le corti federali. Non vorrei che si dicesse, cari miei, voi la privacy l'avete già perduta perché la tecnologia in ogni momento vi segue e vi controlla, perché la verità è che l'attentato ai diritti fondamentali legati alle informazioni viene dalla politica e questo è il punto. Non è la tecnologia. La motivazione che viene proposta dai governi è sempre di voler individuare i criminali, non spiare i cittadini, e con la tecnologia è possibile farlo. Non tutto ciò che è tecnologicamente possibile è politicamente ammissibile e giuridicamente accettabile. C'è un momento in cui la politica si deve assumere le sue responsabilità e non può dire, ma la tecnologia già rende disponibile tutto questo. La legge spagnola e la legge francese mettono radicalmente in discussione la libertà di manifestazione del pensiero. Finora commettere un reato nell'accesso ad un sito era previsto solo per la pedopornografia. Adesso in Spagna è previsto l'indottrinamento passivo. Il semplice fatto che io vada su un certo sito può essere reato. D'altro canto, nella norma francese in discussione si è introdotta la possibilità di mettere in rete strumenti che consentono di seguire continuamente l'attività delle persone. Nella legge francese si usa addirittura l'espressione bonoires per definire dei congegni che riducono le persone ad oggetti utilizzando un apparato tecnologico per verificarne minuto per minuto il comportamento. E qui c'è una trasformazione stessa del senso della persona, della sua autonomia, del suo vivere libero. La Germania ha stabilito che non è possibile farlo, esiste una privacy dell'apparato tecnologico che si utilizza, estendendo l'idea di privacy dalla persona alla strumentazione di cui si serve. Inoltre, relativamente alla possibilità di entrare all'interno dell'apparato tecnologico dell'utente, che è una delle ipotesi al vaglio del legislatore, la Corte Costituzionale tedesca recentemente, ed ancor più recentemente la Corte Suprema degli Stati Uniti hanno affermato che non è legittimo. Se la Francia porta avanti questa discussione e la Germania resta ferma sui principi enunciati dalla sua Corte Costituzionale, allora avremo nuovamente un'Europa a due velocità, dove i cittadini francesi perdono velocità, perdendo diritti. Ma ormai forniamo, consapevolmente o meno, i nostri dati ovunque, in rete. Non è già andata perduta la nostra privacy? Io so che se uso la carta di credito in quel momento sono localizzato, viene individuato che tipo di transazione viene effettuata e quindi si sa qualcosa sui miei gusti, sulle mie disponibilità finanziarie e così via. Però questo argomento non giustifica il fatto che poi la conseguenziale raccolta delle informazioni implichi che chiunque se ne possa impadronire impunemente. Anzi, il problema di uno Stato democratico è quello di rendere compatibile la tecnologia con la democrazia. È questo il punto. Uno Stato che dice di voler mantenere il suo carattere democratico non dice: visto che ho una tecnologia disponibile, la uso in ogni caso. Il problema ulteriore è che si sta determinando un'alleanza di fatto tra soggetti che trattano i dati per ragioni economiche e agenzie di sicurezza che li trattano per finalità di controllo. Perché, dopo l'11 settembre in particolare, l'accesso ai dati raccolti dalle grandi società da parte dei servizi di intelligence c'era e c'è stato solo l'accenno a qualche timida reazione, ad esempio, da parte di Google. Sappiamo che in quel momento si sedettero allo stesso tavolo gli over the top, intendendo con questo termine le grandi multinazionali dell'ICT, nostra direzione redazionale, ed i responsabili delle agenzie di sicurezza. Ma oltre la questione giuridica vi è la necessità di una maggiore consapevolezza degli utenti, che si rendano conto anche di cosa accade, di come sono gestiti i propri dati, che capiscano l'uso che ne viene fatto. Assolutamente d'accordo. C'è un grande problema culturale. è un problema che investe il sistema dell'istruzione ed il sistema dei media. Molte delle sentenze che ho citato, infatti, provengono da richieste di semplici cittadini o di associazioni che hanno portato davanti alle corti questi comportamenti. Quindi non c'è dubbio che oggi il problema, in largo senso, della consapevolezza civile è un problema fondamentale. I cittadini non sanno, ad esempio, che possono rivolgersi persino al Ministero dell'Interno per sapere se vi sono trattamenti in corso sul proprio conto. Addirittura in Italia, tramite il garante, il cittadino in alcuni casi può accedere ai dati trattati dai servizi di intelligence che lo riguardano. Privacy. NSA, ecco perché ha costruito un impero illegale dei dati per controllare il mondo. La sentenza di giovedì scorso della Corte d'Appello di New York, che ha giudicato illegale la raccolta sistematica di miliardi di metadati delle telefonate da e per gli Stati Uniti, in Italia non ha suscitato reazioni. Di Stefania Maurizi. Come se il problema non ci riguardasse. La sentenza di giovedì scorso della Corte d'Appello di New York, che ha giudicato illegale la raccolta sistematica di miliardi di metadati delle telefonate da e per gli Stati Uniti, disponibile qui in inglese, in Italia è stata liquidata, nel migliore dei casi, in poche righe. Da uno dei documenti emerge che dal 10 dicembre 2012 al 9 gennaio 2013, in Italia, la NSA ha raccolto i metadati relativi a 45.893.570 telefonate. Possibile che, dopo la sentenza della Corte d'Appello, nessuno si interroghi sulla legittimità di questa raccolta fatta a danno degli italiani. Fin dall'inizio le rivelazioni di Snowden riguardanti il nostro paese sono state accolte all'insegna di una totale apatia e silenzio da parte delle istituzioni e della società civile. Il governo ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento, o anche solo la conoscenza dei programmi di sorveglianza di massa utilizzati dalla NSA per colpire milioni di cittadini italiani, la nostra diplomazia e i vertici dello Stato. Il Comitato Parlamentare di Controllo dei Servizi Segreti, COPASIR, non ha purtroppo contribuito in alcun modo a fare luce su quanto emerso dai file di Snowden sull'Italia, e ad oggi l'unica iniziativa politica rimane un'interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle, che peraltro, dopo quasi 2 anni, non ha ricevuto alcuna risposta. Insomma, buio totale, apatia, inazione. Il cielo sopra Berlino. Lo scenario italiano contrasta enormemente con quello tedesco. In Germania, il Parlamento ha creato una commissione d'inchiesta che sta mettendo le mani nel Sancta Sanctorum dei segreti di Stato alla base della collaborazione dei servizi di intelligence tedeschi del BND con la NSA. Gli scheletri che stanno emergendo dai lavori della commissione fanno paura a molti e incendiano la battaglia politica. Stando a quanto riportato dalla stampa di Berlino, la commissione è stata in grado di fare emergere l'imbarazzante sudditanza dei servizi segreti tedeschi del BND nei confronti della NSA. La commissione ha passato al setaccio migliaia di file, acquisito le testimonianze di esperti del calibro di Thomas Drake e Bill Binney, due whistleblower che prima di Snowden hanno denunciato gli abusi della NSA. Dal complesso lavoro di indagine stanno emergendo vicende gravissime. Secondo quanto rivelato dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, la commissione avrebbe scoperto che l'intelligence tedesca è stata usata per spiare su aziende e istituzioni europee, un'attività condotta anche a danno degli stessi interessi della Germania. Come mai il nostro governo e la nostra politica, in generale, non hanno mai neppure cercato di fare luce su quanto emerge dai file di Snowden per l'Italia? Datemi i metadati e vi rivelerò il mondo. La sentenza della Corte di Appello di New York riguarda esclusivamente uno dei tanti programmi di sorveglianza di massa della NSA, quello che permette all'agenzia di acquisire miliardi di metadati telefonici, ovvero i dati del traffico, chi chiama chi, a che ora, da dove, per quanti minuti, ma non il contenuto della conversazione. In Italia i metadati vengono liquidati con la parola tabulati telefonici e pochi sembrano capirne il profondo valore. A 2 anni dal caso Snowden si continua a pensare che, avendo in mano soltanto la lista delle nostre chiamate, ma non il contenuto delle conversazioni, un'agenzia di intelligence o anche le forze di polizia possano in realtà fare poco con quei dati. Neppure affermazioni di una schiettezza sconcertante come quella del generale americano Michael Hayden, l'uomo che ha creato la NSA così come la conosciamo oggi e che ha dichiarato pubblicamente: noi uccidiamo sulla base dei metadati, riferendosi al fatto che l'intelligence americana usa i metadati per il programma di eliminazione stragiudiziale condotto con i droni. Hanno cambiato profondamente la percezione del valore dei metadati. Se un'agenzia di intelligence o una forza di polizia possiede abbastanza metadati, può scoprire tutto di tutti, senza bisogno del contenuto delle comunicazioni. Incrociandoli, analizzandoli con potenti software in grado di far emergere relazioni nascoste nella marea di informazioni, è possibile ricostruire esistenze individuali e relazioni sociali di intere popolazioni. L'operazione è tanto più facile perché i metadati sono macchine readable, ovvero per esaminarli in modo da estrarre informazioni per profilare un certo individuo e ricostruire, ad esempio, la sua rete di relazioni. Non serve un analista, bastano potenti computer. Per alcune professioni delicate, come quella giornalistica, i metadati sono il nemico numero uno. Ogni volta che chiamiamo una fonte, quella chiamata ci inchioderà a lei per sempre e la tecnologia ha ormai spazzato via anche quelle pur esili possibilità di proteggere le fonti che i giornalisti avevano in passato. I trucchi che hanno permesso inchieste rimaste nella storia del giornalismo sono solo un romantico passato nell'era della sorveglianza di massa. Attraverso sofisticate e sistematiche analisi dei metadati di un giornalista è possibile risalire a tutte le sue fonti, ricostruire la genesi del suo lavoro come mai prima è stato possibile. Lo stesso problema si pone per avvocati e attivisti dei diritti umani, ma il problema esiste per tutti. Basterebbero i metadati del Parlamento italiano per ricostruire, ad esempio, l'intero intrigo della politica italiana, dalla frequenza con cui un certo parlamentare chiama o riceve chiamate da un certo numero, dai giorni in cui sono avvenute le chiamate, dalla durata, dalle chiamate precedenti e successive. La vita del politico di turno emergerà senza il bisogno di intercettarlo. Né bisogna pensare che, una volta creati, i metadati interessino solo forze dell'ordine e spie, aziende e criminalità organizzata bramano i nostri metadati quanto l'intelligence. L'imperatore Alessandro e l'impero dei metadati. Quando è esploso il caso Edward Snowden e la NSA, e il governo americano si sono ritrovati al centro di una tempesta mondiale, l'allora capo della NSA, il generale Kit Alexander, ribattezzato Imperatore Alessandro per l'enorme potere concentrato nelle sue mani, si è subito precipitato a dichiarare che i programmi di sorveglianza di massa della NSA avevano permesso di sventare 54 complotti terroristici e il merito di queste operazioni andava in un certo numero di casi, peraltro mai specificato, alla raccolta sistematica di metadati. Le dichiarazioni di Alexander, però, si sono presto sciolte come neve al sole. Oggi, dei 54 complotti sventati, non c'è traccia. In una magistrale inchiesta, il magazine americano The New Yorker, disponibile qui in inglese, ha ricostruito che esiste un solo e unico complotto terroristico sventato grazie alla raccolta dei metadati telefonici. Il caso di un tassista somalo, Basali Moalim, trasferitosi negli USA e che avrebbe inviato soldi agli Shebab, la milizia somala legata ad Al-Qaeda. Perfino politici statunitensi come James Sensenbrenner, uno dei padri del Patriot Act, la legge creata dopo l'11 settembre e che ha conferito alle agenzie di intelligence americane gli immensi poteri usati dalla NSA per creare i programmi di sorveglianza di massa, sono scettici sull'efficacia reale di questi programmi. E fin da gennaio Sensenbrenner si è detto poco convinto che la sezione 215 del Patriot Act, usata come fondamento legale per la raccolta dei metadati telefonici, sarebbe stata rinnovata così com'è, senza profondi cambiamenti. Il rinnovo del provvedimento in scadenza è previsto per il 1 giugno. La sentenza della Corte di Appello di New York va nella direzione delle dichiarazioni di Sensenbrenner. Dopo questo pronunciamento della giustizia, sarà ancora più improbabile che la sezione 215 del Patriot Act rimarrà inalterata. La NSA si appresta a perdere l'impero dei metadati. O le riforme saranno solo all'insegna del gattopardismo, con la NSA che semplicemente trasferirà la conservazione dei metadati alle aziende telefoniche, da sempre volenterosi collaboratori delle agenzie di intelligence. Una cosa è certa, l'inazione della nostra politica non promette alcun cambiamento per quanto riguarda i metadati degli italiani. E a differenza della Germania e della sua tosta commissione d'inchiesta, questo è il paese che le commissioni d'inchiesta le crea dopo 30 anni, come nel caso di Aldo Moro,